Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Una maggiore collaborazione tra le polizie dei vari cantoni, il progetto va avanti e da agosto saranno disponibili i primi strumenti. Le estati che cambiano, così come gli inverni, Lago Maggiore Turismo torna alla carica, occorre destagionalizzare l'offerta. Ucraina e Medio Oriente, ma anche Africa e intelligenza artificiale al centro del G7, presieduto dall'Italia, da oggi in Puglia. Ancora un oro per la Svizzera agli europei di atletica, con conquistarlo Dominic Lobalu nei 10.000 metri, dopo il bronzo nei 5.000. Verrà attivata il prossimo agosto la piattaforma a disposizione delle polizie cantonali per lo scambio di informazioni reciproco. Inizialmente saranno però consultabili soltanto i database della Confederazione e dello spazio Schengen, dato che per ora solo 8 cantoni hanno adottato la necessaria base legale, mentre l'elaborazione di un apposito concordato è ancora in corso. Le novità sono state comunicate in Parlamento dal capo Dipartimento Giustizia e Polizia, Beat Jans. Riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
Eccezione fatta per i reati più gravi, le informazioni di polizia sono di proprietà delle singole polizie. Può dunque accadere che le forze dell'ordine di un cantone non sappiano cosa è appena successo nel cantone vicino. Le stesse polizie cantonali e la politica federale chiedono da tempo di risolvere questo anacronismo federalistico e alcuni passi sono già stati fatti, l'ultimo dei quali ieri in Parlamento con l'approvazione definitiva di una mozione che chiede di modificare la Costituzione. Non è però l'unica via percorsa e l'aggiornamento dei lavori è stato fatto sempre ieri da Beat Jans.
Die Ausgangslage präsentiert sich wie folgt.
Il problema minore è quello tecnico. La piattaforma c'è già, si chiama Polab, è l'estensione di un servizio esistente e da agosto sarà disponibile per la consultazione dei database della Confederazione e di Schengen. Ulteriori informazioni europee, in particolare riguardanti la migrazione, arriveranno nel 2026-2027. Il grande interrogativo riguarda appunto i dati delle polizie cantonali. 8 cantoni hanno già adattato le loro basi legali per la messa in rete delle informazioni di polizia e l'auspicio è che questi si aggancino al più presto a Polab. Gli altri 18 potranno poi associarvisi di volta in volta al termine dei rispettivi iter legislativi. Nel frattempo è sempre in corso l'elaborazione di un concordato intercantonale, anche per capire cosa condividere. I direttori cantonali di giustizia e polizia potrebbero dar via libera il prossimo autunno. E infine c'è la via della modifica costituzionale, quella che permetterebbe a Berna di obbligare le polizie a mettersi in rete. È quella che verrà percorsa dovesse fallire il concordato, ma anche la più rischiosa, perché potrebbe essa stessa fallire alle urne.
In futuro il congedo paternità di 2 settimane verrà concesso ai padri anche in caso di decesso del nascituro. Il Parlamento ha infatti detto sì definitivamente a una mozione della deputata dei Verdi Greta Ghisin, nonostante l'opposizione del Consiglio federale. Da Berna, Sofia Stroppini.
Attualmente quando un bambino nasce morto o muore alla nascita, la mamma ha ugualmente diritto al congedo, il padre no. In futuro però non sarà più così. La consigliera nazionale dei Verdi, Greta Ghisin, nel 2021 ha depositato una mozione adottata ieri per correggere questa lacuna.
Io reputo che sia importante dare queste 2 settimane di congedo anche a quei padri in cui purtroppo il destino non è stato così favorevole, che sono confrontati con una situazione veramente drammatica e che in quel momento hanno bisogno di tempo per loro e di tempo per la loro famiglia.
Andreas Glarner, consigliere nazionale democentrista, chiedeva di respingere la mozione affermando che umanità e compassione non possono essere prescritti per legge.
Mitgefühl und Menschlichkeit kann man nicht per Gesetz vorschreiben.
Contrario anche il governo, la consigliera federale Elisabeth Baumschneider ha sottolineato la differenza tra il congedo maternità e quello paternità. Il primo serve non solo ad instaurare un legame con il bambino, ma anche a riprendersi fisicamente dopo la gravidanza e il parto. I casi, afferma Greta Ghisin, non sono molti dato che la mortalità durante la gravidanza e alla nascita è molto bassa grazie al nostro sistema sanitario. Tuttavia per le persone interessate 1 migliaio all'anno è un momento drammatico.
Ho ricevuto diverse testimonianze di persone direttamente coinvolte o di parenti di persone che hanno dovuto subire delle situazioni simili e sono dei momenti veramente estremamente delicati.
Le spese si aggirano intorno a 1,3 milioni di franchi all'anno, interamente finanziati con l'attuale risorse.
Le sigarette elettroniche usa e getta potrebbero presto essere vietate in Svizzera. Ieri il Consiglio nazionale ha accettato una mozione del Verde Christoph Clivat che chiede la messa al bando di queste cosiddette PAF. Per lui e per la maggioranza della Camera sono fonte di rifiuti inutili, dannose per la salute dei giovani e rischiose dal punto di vista delle dipendenze. Ora toccherà al Consiglio degli Stati decidere se seguire la via della proibizione. Rimanere la destinazione estiva più ambita per gli svizzeri che fanno vacanza in Svizzera e tornare a riprendersi i mercati esteri, quelli che garantiscono più stabilità perché meno sensibili alle bizze della meteorologia. È l'obiettivo dell'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli, ribadita in assemblea. Un obiettivo che però si scontra con alcune sfide. Sentiamo Luca Berti.
Trovare una strategia per consolidare e diversificare, tenendo però conto del traffico stradale e ferroviario sempre più intenso e del cambiamento climatico con estati più torride e inverni miti. Il problema è che anche altre destinazioni si stanno adattando. Il direttore dell'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli, Fabio Bonetti.
Le regioni turistiche nostre amiche e concorrenti, penso al Vallese e al Grigione, dove gli impianti di risalita, oltre all'inverno, stanno puntando moltissimo sull'estate. Ed ecco che lì c'è una sovrapposizione di offerta turistica. Dove noi eravamo leader in estate, ci sono delle concorrenze che si stanno avvicinando offrendo più o meno gli stessi prodotti.
E allora il Locarnese punta anche su attività all'aperto e sui giovani.
Stiamo lavorando in partnership con dei gruppi svizzero-tedeschi che organizzeranno uno questo weekend, un festival di musica techno, e uno che arriverà in settembre. Ed entrambi i festival vorrebbero entrare a far parte dei 5 più grandi festival europei di musica techno. Età minima 20 anni, fino ai 35-40 anni.
Un buon presagio è l'arrivo di alcune catene di alberghi internazionali, anche se però il numero di notti in albergo racconta solo parte della storia. Un tema caro al presidente Aldo Merlini.
Abbiamo i campeggi, abbiamo i B&B, abbiamo gli affitti privati e abbiamo le residenze secondarie, quindi abbiamo calcolato che nella nostra regione arriviamo a circa 6 milioni di pernottamenti, confronto ai 950.000 che vengono sempre presentati, che sono i pernottamenti degli alberghi.
E se i numeri dei pernottamenti sono da rivedere, secondo Merlini, i conti dell'OTR per il 2023 vanno bene così, visto l'utile d'esercizio di quasi 700.000 franchi.
Ora all'estero i tassi di interesse negli Stati Uniti rimarranno invariati tra il 5,25 e il 5,50%, dove sono da luglio del 2023. L'inflazione rimane elevata e i progressi per portarla all'obiettivo del 2% sono modesti, afferma la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, che a differenza dei tre ventilati a marzo, ora afferma di prevedere quest'anno un solo taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto. Ora andiamo in Puglia, dove tra poche ore partirà il vertice dei capi di Stato del G7 presieduto dall'Italia. Dall'Africa all'intelligenza artificiale e alla sicurezza economica, ma soprattutto Ucraina e Medio Oriente. Sono molti i temi di importanza globale che verranno affrontati nel summit, al quale sono invitati anche leader extra G7. Il perché ce lo racconta la nostra inviata a Bari, Anna Valenti.
È un vertice che non si vuole chiudere in una fortezza, ma aprirsi al mondo. Queste le parole usate dal governo italiano descrivendo la lista dei partecipanti al summit di Borgognazia. Oltre ai leader del G7 saranno presenti altri 12 capi di Stato esterni al forum. Inizierei da Papa Francesco perché è la prima volta che un pontefice partecipa a un G7. Ci saranno poi anche il presidente ucraino Zelensky, quello brasiliano Lula da Silva, l'argentino Milei e l'indiano Modi. Spazio anche al Medio Oriente, con i leader di Giordania, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Tra gli ospiti d'onore i presidenti di Algeria, Tunisia, Kenya, Mauritania. Una lista, come si intuisce, non casuale ma strettamente legata ai temi che verranno affrontati in questo vertice, che si svolge in un periodo molto complicato, marcato da guerre, crisi politiche, sociali ed economiche. Inviti che sono legati anche all'impronta che l'Italia intende dare a questo incontro.
E quale sarebbe questa impronta? Quali i temi di cui ci parlerà in questi tre giorni?
Se l'Italia intende focalizzare la sua attenzione sul Mediterraneo, l'Africa, area altamente strategica, nella quale l'Occidente ha sempre meno influenze, in questo senso Roma vorrebbe ridargliene, svolgendo anche un certo ruolo. Giorgia Meloni parlerà del piano Mattei, basato su un partenariato da pari a pari che l'Italia sta sviluppando con i paesi africani, in settori strategici come l'energia, ma anche nella migrazione, attraverso accordi con i paesi di origine e transito e aiuti mirati per frenare le partenze. Ma il tema centrale di questo vertice sarà sicuramente l'Ucraina, in particolare come continuare a finanziare la guerra, e in questo ambito si affronterà la spinosa questione se sia possibile usare gli interessi maturati dai beni russi congelati dalle sanzioni occidentali o no. Tema che entrerà nel vivo oggi pomeriggio alla presenza di Zelensky.
Sì, il G7 da oggi a Bari con la nostra inviata Anna Valenti. Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, la decisione dell'UE di introdurre dazi fino al 38% sulle auto elettriche cinesi ha suscitato molta preoccupazione nel settore in Germania, dove questa misura potrebbe rivelarsi un clamoroso boomerang. Walter Raue.
Solo l'anno scorso il gruppo Volkswagen ha venduto in Cina oltre 3 milioni di autovetture, Mercedes-Benz 737.000 e la BMW 825.000. Il mercato cinese è, per le case automobilistiche tedesche, di gran lunga il più importante al mondo, ed è per questo che la decisione da parte della Commissione europea di imporre dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi è stata accolta con disappunto in Germania. Le misure adottate dalla Commissione si ripercuotono direttamente sulle nostre imprese, ha commentato il ministro dei trasporti Volker Wissing, aggiungendo che le auto europee devono diventare più concorrenziali non attraverso misure protezionistiche, ma con più innovazione e qualità. L'associazione degli industriali tedeschi teme ora una guerra commerciale con la Cina, le cui spese andrebbero a scapito delle aziende europee e anche dei consumatori. Se Pechino, come annunciato, dovesse reagire alla decisione della Commissione introducendo a sua volta dazi sulle importazioni di auto europee, i danni, soprattutto per le case tedesche, sarebbero enormi, molto inferiori a quelli di altri costruttori europei come il gruppo Stellantis, di cui fanno parte i marchi Fiat, Citroën, Peugeot e Opel, che si è ritirato del tutto dal mercato cinese con le sue auto elettriche. L'industria tedesca è particolarmente dipendente dal mercato delle esportazioni e l'introduzione di dazi danneggerebbe più le imprese europee che non quelle cinesi, sostiene l'amministratore delegato della Mercedes, Ola Källenius.
In Francia le elezioni anticipate volute da Emmanuel Macron stanno provocando un terremoto a destra, con il presidente dei Repubblicani espulso dal partito per aver scelto l'alleanza con il Rassemblement National di Marine Le Pen, raggiunta anche dalla nipote Marion Maréchal, che ha tradito a sua volta il suo partito di estrema destra Reconquête. Alessandro Grandesso da Parigi.
Il verdetto era inevitabile dopo aver annunciato l'alleanza con il Rassemblement National di Marine Le Pen, tradendo i valori gollisti e senza consultare nessuno. Éric Ciotti è stato escluso dal partito dei Repubblicani che presiedeva su decisione del comitato esecutivo.
Je suis président des Républicains et je le reste. Je sais que j'ai la confiance des militants. Dans un moment, dans une vie, il faut ouvrir un chemin nouveau.
Sono il presidente dei Repubblicani e lo resto, ha però ricordato Ciotti, rivendicando il sostegno della maggioranza dei militanti e ricordando la necessità di aprire un nuovo cammino e dunque di aderire all'unione con i lepenisti, ma ormai pure con i fuoriusciti dell'altro partito di estrema destra, Reconquête, fondato dal polemista Éric Zemmour, tradita a sua volta dalla sua capolista per le europee, Marion Maréchal Le Pen.
Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité historique. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les candidats uniques de la coalition des droites.
La nipote di Marine invita dunque i suoi elettori a sfruttare un'occasione storica e a raggiungere l'unione delle destre, che potrebbe rivelarsi fatale per i repubblicani dopo il 7,2% alle europee. Nel 2022 non erano andati oltre il 4,7% alle presidenziali, ottenendo poi solo una sessantina di deputati e, secondo un nuovo sondaggio, potrebbero perderne la metà, mentre il Rassemblement National rimane stabile al 31%, tallonato però dal fronte delle sinistre al 28%, 10 punti in più dei centristi di Emmanuel Macron.
E con questo è tutto per il Radio Giornale, prima edizione. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.